È un grandissimo piacere ritrovare nostra ospite ad Alice, Sandra Petrignani, scrittrice, con lei qui a Rete 2 e ad Alice. Negli ultimi anni non ci siamo fatti mancare un libro, dalla Corsara, ritratto di Natalia Ginzburg, uscito per Neri Pozza, a Leggere gli uomini, pubblicato dalla Terza, o anche Autobiografia dei miei cani, uscito per Gramma Feltrinelli. E sono soltanto alcune delle sue tante opere. Un'altra che mi viene in mente è anche Marguerite, uscito sempre per Neri Pozza ormai diversi anni fa. Gattara dichiarata, amante dei cani e della campagna, grande nuotatrice, penna intensa e non scontata, Sandra Petrignani, ben ritrovata ad Alice.
Grazie, grazie di questa bella presentazione.
Di solito devo anche dire che nelle mie introduzioni non sono di molte parole, ma qui è d'obbligo fare una parentesi, secondo me, perché 2 anni fa circa, se non sbaglio, con Sandra Petrignani e Stefano Vassere presentammo proprio Autobiografia dei miei cani in una serata incontro alla Biblioteca Cantonale di Lugano, e subito dopo a cena Sandra Petrignani ci confidò che l'indomani sarebbe andata alla Casa Museo di Jung a Küsnacht. Sapevo dunque che c'era qualcosa in pentola, ma da quella sera non ci siamo più sentite, non ci siamo più viste, ed è stata una mia grande sorpresa quando qualche settimana fa in libreria ho visto la copertina del suo nuovo libro con il titolo chiarissimo Carissimo Dottor Jung. E allora quella è stata un'occasione per trovare delle conferme, o piuttosto fare nuove scoperte e trovare l'ispirazione per questo nuovo romanzo che è appena uscito per Neri Pozza.
Ma in realtà è un romanzo che viene da lontanissimo, cioè da 25 anni fa, che avevo scoperto la storia delle due case. Lui aveva una casa borghese, borghesissima, una gran villa a Küsnacht, appunto, che adesso è diventata un museo da poco, e quindi io, che c'ero già stata, ci sono tornata per poter entrarci dentro. E poi ne avevo un'altra, Bollingen, a 40 chilometri sul lago più in basso, e che invece era tutta diversa, era una casetta costruita, all'inizio era una casetta torre, una torre, poi piano piano ha aggiunto delle parti, altre torri, altri corridoi per attaccare una torre all'altra, e comunque l'aveva costruita con le sue mani, proprio come da piccola faceva il gioco delle costruzioni e con l'aiuto di alcuni operai del luogo, ed era la casa dell'anima, che lui la voleva proprio primitivissima, senza luce, senza comfort, e quindi cucinava sul fuoco, direttamente sul fuoco a legna, tagliava la legna, lui andava a prendere l'acqua da solo perché era bello forzuto. E lì erano ammessi in pochissimi, e ultimamente ho fatto un altro viaggio, però il libro era già consegnato, era appena uscito un mese fa, e sono andata a Bollingen perché gli eredi, è una casa privata, privatissima, ma gli eredi fanno ogni tanto, la aprono, allora io mi sono infilata con un'amica bravissima a fare queste cose, ci siamo infilate con un gruppo di analisti che avevano avuto il permesso di andare, e siamo andati anche noi, abbiamo visto questa casa segretissima, che adesso poi ne scriverò un racconto per la rivista Review di Annalena Benini.
È rimasta colpita da questa casa, un po' se l'aspettava così?
Me l'aspettavo perché avevo letto tanto su questa casa da parte di chi era riuscito a entrare, aveva avuto questo permesso, poi lui ne parla tanto perché era la casa dell'inconscio, dell'anima. E devo anche confessare una cosa inconfessabile: il primo viaggio a Küsnacht avevo costretto mio marito a portarmi a Bollingen, e siccome avevo visto aperto il cancello mi ero infilata, lui era rimasto fuori inorridito, e in macchina io mi sono infilata e avevo già sbirciato un po' il cortile, così poi ho sentito delle voci e me ne sono scappata via. Ma non è che ci hanno fatto vedere molto di più, purtroppo, perché sì, ci hanno fatto entrare nella cucina buissima con le finestrelle piccole piccole, ma non abbiamo avuto il permesso di andare nella stanza dell'anima, dove lui si chiudeva e non entrava veramente nessuno, poi dipingeva lui le pareti con la sua immaginazione, i suoi sogni, le visioni dei sogni, quelle cose che ha messo poi anche nel libro rosso.
Devo dire, io non ci sono mai stata, ma mi era capitato di vedere il ritratto che ne aveva fatto di Jung e anche le riprese di questa casa del regista Werner Weick, nel suo documentario Dal profondo dell'anima, che era proprio un omaggio a Carl Gustav Jung. Ma ecco, adesso venendo al libro, intanto anche qui una curiosità. Il titolo, abbiamo detto, Carissimo Dottor Jung, ma poi c'è questa foto in copertina che volevo chiederle se è Jung sulla panchina effettivamente o...
No. No. Non è lui, però veramente è talmente evocativa, perché c'è questo vecchio signore col cappello sulla panchina e una donna più giovane che gli si pretende un po' vicino, insomma, che è seduta vicino e si piega verso di lui, ed è l'immagine, e poi c'è il lago, poi di fronte c'è veramente Costanza. Kuznets, non Bollingen, non il suo lago di Zurigo, è un altro lago, ma pazienza, perché veramente è evocativa l'immagine del rapporto che poi racconto nel libro che mi ha dato finalmente dopo 25 anni la forza di scrivere su Jung. Cioè, la donna è Christiana Morgan, un'analista americana che era stata sua paziente e che decide di tornare a fargli una visita, a vederlo per l'ultima volta negli ultimi mesi di vita di Jung, e quindi si ritrova. Tutto questo è inventato, però le cose che poi si dicono invece hanno una base di realtà nelle vite di tutte e due. E quindi questo personaggio di Christiana, che contrasta, che è una donna irrisolta, una donna sofferente psicologicamente, anche se poi ha fatto l'analista, si è realizzata in qualche modo ma non nel modo che voleva lei, che è schiava d'amore per un uomo che non lascia la moglie, insomma tutte queste beghe femminili qui, ecco, si contrappone a un personaggio che invece immaginiamo completamente risolto, che era venerato in tutto il mondo, che aiutava gli altri, che risolveva casi disperati, no? Ecco, e contrapporli per poi scoprirne la forza dell'una e la fragilità dell'altro è stato veramente molto intrigante.
Pensando anche ai suoi libri precedenti, io mi sono detta, lei ci ha abituati a libri, romanzi sulle donne, no? Penso a Marguerite, penso alla Corsara, ma insomma anche ad altri. E qui, partendo dal titolo e anche la figura di Jung, insomma è una grande figura, un'imponente figura, verrebbe da pensare o da dire che tutto ruota intorno a lui. Eppure, di nuovo, a me è sembrato che alla fine si tratta anche qui di nuovo di un romanzo al femminile, nel quale l'universo femminile fatto di tante voci e identità, perché c'è quella di Christiana che diceva lei, di questa analista americana, però ci sono anche tantissime altre donne. Ecco, quindi mi è sembrato che anche qui il punto di vista che lei ha scelto è un punto di vista particolare e di nuovo molto femminile, quasi anche a volere non analizzare ma vedere la figura di Jung nel suo rapporto, ecco, con il mondo femminile.
E del resto, una delle tante cose che mi hanno affascinato di lui era questo fascino a sua volta che subiva da parte delle donne, che non era solo un fascino dovuto al fatto che era un seduttore, ma proprio lui amava la mente femminile, lo dichiarava, insomma, era affascinato dalla mente femminile, trovava che la mente femminile produceva delle bellissime intuizioni e quindi anche per questo si circondava da donne, non solo per essere coccolato, venerato, e la maggior parte dei suoi pazienti sono diventate, non so se la maggior parte, ma comunque moltissime sono diventate poi analiste di grande valore. Pensiamo a Marie-Louise von Franz, per dire, quella forse più famosa, la stessa Morgan e tante altre. E lui con loro aveva rapporti di lavoro, insomma, molto, molto importanti anche per la sua evoluzione, per i suoi libri. Ecco, questo all'inizio devo dire che quando lo studiavo non me ne innamoravo di questo personaggio di Jung, perché appunto mi sembrava il solito maschio prevaricatore, eccetera. Poi conoscendolo, lui racconta tanto il suo inconscio, quindi le sue motivazioni segrete, le sue debolezze, le sue fragilità. Ecco, mi è molto piaciuto entrare in questa mente maschile che è sfaccettata come tutte le psicologie, del resto maschile e femminile non fa differenza, insomma. E ho capito che questo rapporto col femminile non era solo, anzi per niente, quello di un prevaricatore. Poi si trovava essere un seduttore perché era bello, tutti si innamoravano di lui, cioè quindi ci voleva poco a fare il seduttore, no? Ma in realtà erano storie di breve durata e non era quello il centro della sua vita. Due rapporti importanti d'amore ha avuto, uno con la moglie e uno con Toni Wolff, che è stata la sua amante duratura, come una seconda moglie. Fra l'altro le due erano diventate anche amiche, quindi è stato anche, diciamo, un innovatore anche nei rapporti sentimentali. Anche questo è un lato che mi ha stuzzicato, devo dire.
Ma quindi, per capire bene, c'è una lettera proprio all'inizio del romanzo, la vado a prendere, quella Kuznacht, Svizzera, marzo 1961, in cui è Jung che scrive a Christiana. Questa lettera è una lettera vera oppure no?
No, devo dire, è tutto manipolato e inventato, però su una base vera. Cioè, come non è vero che lei è andata a trovarlo, però è vero il fatto che le aveva, è noto anche che le aveva utilizzato dei suoi disegni, dei disegni di Cristiana, della sua immaginazione attiva, diciamo, per fare dei seminari, e quasi fossero cose sue personali, senza chiedere il permesso. Allora lei si era molto risentita, si erano scritti, lui aveva subito, ecco anche questo è molto bello da parte di lui, che subito ha detto hai ragione, ho fatto malissimo, come posso, insomma, ecco, e mi piaceva metterlo in risalto subito questo screzio, che è stato perdonato in frettissima da Cristiana proprio per l'atteggiamento di lui, che non è che ha detto ma che cosa vuoi, non so, ecco, non l'ha messa a tacere, ma ha riconosciuto subito il suo torto, riconoscendo però un tale valore, una tale bellezza in questi disegni di Cristiana che non aveva saputo resistere, quindi anche, diciamo, attribuendole il giusto riconoscimento. Non è da tutti maschi, sembra semplice, ma non è così.
Lei diceva inizialmente, Sandra Petrignani, che è un libro che era lì da 25 anni, aveva questa idea di scriverlo. Ma per quale motivo? Perché lei è una junghiana, era affascinata dal pensiero di Jung o dalla sua figura? Oppure qual era questa curiosità che lei nutriva per lui?
Sì, ho fatto due periodi di analisi junghiana e quindi sicuramente ero più portata per Jung che per Freud, però sinceramente quando ho letto due grandi, ecco, Freud l'ho sempre letto con enorme piacere, senza poi curarmi della solidità o della indiscutibilità di quello che sosteneva, però Freud è uno scrittore, scrive bene, Jung no, Jung veramente è noioso, è pesante, è ripetitivo, è pasticcione. Quindi, quanto affascino, diciamo, da lettrice, forse avrei dovuto scegliere Freud, ma a parte che di Freud è stato forse detto molto di più di Jung, che è più noto, anche più semplice, più leggibile, ecco, di Jung tutte queste sfaccettature sono più intriganti. Quindi l'inizio però veramente è stato legato alle due case, alla scoperta che aveva questa fissazione, che nella casa riconosceva parte del suo carattere, della sua anima, esattamente come faccio io. Del resto il primo libro di successo, diciamo, è stato proprio La scrittrice abita qui, dove racconto le vite di alcune grandi scrittrici legate alla loro casa, museo, ai loro luoghi. Ecco, quindi mi aveva colpito questa cosa secondaria, se vogliamo, e ho cominciato ad approfondire. E dopo, negli anni, cambiavo prospettiva. A un certo punto volevo raccontare della storia con la Spielrein, perché la Sabine Spielrein mi aveva molto anche incuriosita. Poi è stato fatto tanto su di lei, è stato tanto raccontato, cinema, e ho lasciato perdere. Poi Jung mi diventava antipatico per questa storia del maschio alfa e lasciavo perdere. Finché sono invecchiata, dopo 25 anni si invecchia, e a quel punto mi sono chiesta, vediamo se Jung mi aiuta a dirmi qualcosa sulla vecchiaia, visto che la sa così lunga, visto che, ecco, sulla vecchiaia e la morte, siccome c'è tutta una parte spirituale in Jung che manca completamente in Freud e che si riaggancia nel mio vissuto alla mia ricerca spirituale. Ho attraversato il buddismo, sono andata in India a cercare lo spirito, diciamo. Ecco, quindi questo suo approfondimento nell'alchimia, la spiritualità, insomma, era un altro degli elementi che fortemente mi hanno legato alla figura di Jung. E arrivando così in un momento difficile della mia vita, in cui mi sono detta adesso che succede, cioè, ho capito che sono diventata vecchia, che davanti non c'è un grande futuro, anche se potrebbe essere anche una durata d'anni grossa, ma abbiamo capito di che parliamo, non c'è più quella possibilità di forza, di lucidità, di muoversi nel mondo come abbiamo sperimentato fino ai 70 anni. Allora ho detto, vediamo se mi dà una mano io. In effetti mi ha dato una mano, proprio nel senso che non me l'ha data, cioè, scoprire anche Jung, questa incertezza finale, questa paura della morte, questa idea che tutto quello che hai teorizzato lo saprai se hai ragione solo dopo, e neanche sai se lo saprai a quel punto. Beh, in fondo, sì, in fondo è stata una buona terapia.
stavo cercando di trovare il passaggio, ecco, dove lui effettivamente esprime questo suo concetto sulla vecchiaia, quasi a dire che in fondo la voglia di vivere non si esaurisce mai e quindi si accetta difficilmente il fatto di invecchiare. Uno pensa, almeno io mi ricordo quando ero più giovane, guardavo a quelli molto più grandi, diciamo anche chi era già anziano, si pensavano che una persona di quell'età aveva vissuto così tanto da non volere, da non avere magari più bisogno, ecco, di vivere altro, di fare esperienze. Esatto. Invece in realtà questa voglia di vivere non si esaurisce mai. In effetti Jung ha questo suo anche ultimo desiderio, di cui continua a parlare, cerca di coinvolgere le donne che gli stanno accanto, quindi anche Ruth, che dopo la morte di sua moglie Emma vive con lui, e anche Christiana, a fare questo viaggio, andare verso le montagne, no? Lui ha questo sogno ancora per un'ultima volta di andare in montagna, dove andava sempre da bambino.
Eh sì, ritrovare la sua infanzia. È vera questa cosa del viaggio, l'ha fatto, Christiana non c'era, però il viaggio è stato fatto, è un viaggio che poi non arriva dove voleva arrivare lui perché non si sente bene, però è sicuramente quel desiderio di ritorno indietro, che però non è che vuol dire che non accetti la vecchiaia. Poi nella la sua teoria, che io condivido, è che la vita sia una parentesi fra un prima e un dopo, che non è tutto deciso nella vita, no? Ma anzi tutto viene da lontano e prosegue a seconda di come poi te la sei passata nella vita, quello che hai fatto di te stesso. E questo mi affascina molto, perché altrimenti, come l'idea della reincarnazione, altrimenti mi sembra un grande spreco la vita, questa vita che finisce nel nulla, no? E l'altra cosa che anche mi piace molto è il suo guardare all'umanità in questo senso, no? Guarda questa violenza tremenda tra gli uomini, questa capacità di sterminio, di sangue, di guerre, e pensa che se l'uomo è la creatura più terribile, che non sa dominarsi perché non si guarda dentro, perché non si conosce, perché se si mettesse l'energia che tanti impiegano a combattere l'altro, naturalmente proiettando sull'altro anche cose proprie che non esistono nella realtà, ecco, il mondo andrebbe meglio, cioè il mondo, non ci saranno più guerre il giorno che gli esseri umani avranno imparato a leggere il loro inconscio, capire quello che vogliono davvero, il senso delle proprie paure. È questo che conta, è conoscere se stessi, ecco, non riempirsi di slogan e prendere una posizione così proprio rigida verso il mondo, verso l'altro che non la pensa come noi. Ecco, mi piace molto questa visione dell'essere e della vita di Jung, la condivido in pieno.
E infatti questa conoscenza di se stesso o di se stessa, in questo caso Christiana, quando decide di tornare da Jung e sono passati tanti anni, è un po' questo, un fare ritorno per un'altra volta cercare di capire in quale direzione si sta andando, per conoscersi meglio, va proprio da Jung, che l'aveva già aiutata quando era molto più giovane. Quindi c'è questo scambio, quasi una danza tra loro due, in cui c'è uno scambio reciproco, lui dà a lei e lei dà anche a lui, questo almeno è la sensazione che si ha leggendo. E ho trovato due passaggi che mi sono piaciuti molto del suo romanzo. Uno dove Jung dice: invecchiare non è piacevole e non è nemmeno un po' l'età della saggezza come tanti sognano. La natura umana, chissà perché, si oppone per sua natura alla saggezza, è anzi più folle che saggia. E questa mi è piaciuta molto.
Sono cose che lui ha detto effettivamente, spargendole nelle sue dichiarazioni, nei suoi scritti, nella sua autobiografia, però diciamo la struttura delle parole, della frase, quella l'ho elaborata a secondo del punto in cui gli facevo dire una cosa o l'altra. E io sono perfettamente d'accordo con questa visione. Mi sembra, ecco, se penso a quando ero giovane, ho scritto a 40 anni, avevo 40 anni quando ho fatto un libro che si intitolava Vecchi, e nella mia ingenuità ero convinta che la vecchiaia fosse l'età della saggezza, per cui sempre alla ricerca di questa benedetta saggezza vado a incontrare tutti i vecchi possibili, e a quel punto mi ricordo che disperata finì il libro con l'unico personaggio inventato del libro, che era una signora che aveva lasciato del padre, si era ritirata in campagna con gli animali, un po' la vecchia che volevo essere, che in fondo sono, e quindi vive in questa casa di campagna con i suoi animali, felice e contenta, perché dovevo in qualche modo ecco, bilanciare tutta questa amarezza, solitudine terribile, terribile che avevo scoperto. E così mi faccio ridere da sola, ecco, perché appunto ero proprio una di queste persone che ingenuamente pensava che vivere tanto voleva dire accumulare esperienze e quindi saggezza, ma non è così, perché se, come dice Jung, se non hai lavorato tutta la vita per questa saggezza, per trovare pace con te stesso, per perdonarti, per capirti, per analizzarti, ecco, e quindi fare pace, sì, sostanzialmente fare pace con te stesso, perché non è che ci piacciamo tanto, diciamo la verità. Ecco.
E allora abbiamo detto conoscere se stessi, indagare la propria spiritualità, e c'è questa bella domanda che Cristiana gli fa: come si prende in mano l'esistenza? Io non sono ancora riuscita a farlo. Secondo me qui la risposta di Jung è bellissima. Potrei risponderti arrendendosi e potrei risponderti combattendo. Io ho sempre scelto la seconda strada, le dice Jung.
E lei invece sicuramente ha scelto la prima. Anch'io sono per non arrendersi e combattere, ma combattere nel senso che dicevamo prima, cioè combattere certo, soprattutto con se stessi, ecco, ragionare sulle proprie azioni, sulle motivazioni, sulle invidie, anche sui cattivi sentimenti che abbiamo, che certe volte sono molto più complessi di quel che crediamo. Cioè crediamo di invidiare il destino di una persona, in realtà quell'invidia nasconde tutt'altro e quella persona c'entra molto poco, capito? E allora bisogna spostare, vedere di capire, andare all'origine delle cose, ed è lì la cura, secondo me, l'autocura che possiamo fare. Lei invece, la Lady Morgana, come la chiamava lui, che è molto bello, no? Lady Morgana si è arresa a questo grande amore per un uomo sposato che non le dà tutto quello che lei vorrebbe. Se lo dice a un certo punto, dice: ma se poi lui lasciava Josephine e stavamo insieme, ma saremmo stati davvero una coppia felice? Quanta gente fa questa esperienza e che non va esattamente nel modo in cui sogniamo, no? Insomma, voglio dire, sono quelle cose della vita, da semplici a quelle più complicate, che non vogliamo spesso guardare in faccia.
Qui mi ero annotato un altro...
Posso dire un'ultima cosa?
Certo.
Su un personaggio che ha nominato, però, a cui sono affezionata, che è questa Ruth Bailey. Sono una grande viaggiatrice che lui conosce in uno di questi suoi viaggi avventurosi in Africa e rimane colpito perché questa donna è eccezionale per lui, non è la solita donna che è schiava d'amore, oppure no, è sola, viaggia da sola, è molto indipendente, intelligentissima, ha letto tanto, lui si mette a parlare con lei, poi è coraggiosa, la coinvolge in mezzo ai primitivi, lei ci va, insomma. Così, alla fine tornano da questi viaggi e lei diventa amica di Emma, non ha avuto nessuna storia con Jung, questa Ruth, e diventa amica di Emma, la moglie di Jung, per cui va spesso a trovarli, lei è in inglese, vanno a trovarli in Inghilterra. Quando muore, quando è malata e quindi sa di dover morire, Emma affida il marito a Ruth, perché capisce che il marito da solo, senza una donna vicina, senza qualcuno che la capisce, sarà disperato, morirebbe, insomma. E quindi Ruth, morta Emma, fa la valigia e si trasferisce a Kuznacht e diventa la compagna, ma amica, dell'ultimo periodo di vita di Jung. Ed è un rapporto veramente molto divertente, perché lei era una donna divertente, spiritosa, lo prendeva molto in giro. E lì mi sono sbizzarrita, ecco, a creare questo duetto fra i due, veramente una parte leggera e carina della vecchiaia di Jung.
Carissimo dottor Jung, è il nuovo romanzo di Sandra Petrignani, noi un po' l'abbiamo raccontato, ma c'è ancora tanto da scoprire, quindi per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici all'ascolto, un libro sicuramente da leggere. Sandra Petrignani, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi di questa difficile intervista.